La parola all'esperto. Editoriale di qualità.
Torniamo insieme, abbiamo la nostra dietista Chiara Caffo. Ciao Chiara.
Buongiorno.
Come stai? Tutto bene?
Dai, tutto bene, tutto
oggi
bene.
Oggi giornata così, da dormicchiare, questa giornata uggiosa.
Esatto.
Fa voglia di, non so, copertina.
Sì, esatto, dopo ieri calduccio. La festa della donna, oggi tutti col pile.
E tutti col pile, col sì. Calduccio. Beh, ma ci sta in questo periodo che le giornate siano così. Ma copertina, calduccio, tazza di tè.
Per forza.
Io l'ho detto ai nostri ascoltatori, l'ho anticipato che avremmo parlato di questo argomento. Vogliamo un po' scoprire il mondo del tè e come può essere anche consumato, quali sono le sue varietà.
Sì, il tè è una bevanda, insomma, di origini antiche, quindi un po' come il cacao, come avevamo parlato del cacao, anche il tè ha origine soprattutto orientali, soprattutto verso l'India, la Cina, insomma. Ma che cos'è effettivamente il tè? Noi lo ritroviamo di solito in bustina, quindi non ci preoccupiamo, insomma, di dove arrivi, da che arbusto arrivi, se è una pianta, se è la corteccia, insomma. Il tè.
Il tè, che cos'è?
Il tè non è altro che una pianta simile a un albero mantenuto sotto come un arbusto e viene utilizzata soprattutto la foglia. In base ovviamente alla qualità del tè si utilizzano parti delle foglie diverse. Ovviamente il più pregiato utilizzerà le gemme e le foglie giovani e poi mano a mano fino ad arrivare anche agli steli un pochettino più scarni, insomma, come qualità. Diciamo così.
E fa parte della specie della camelia.
Sì, sì, la camelia, quella che adorna i nostri giardini, ecco, diciamo che è una sottospecie della camelia, esatto. E quindi hanno anche i fiori, cioè la pianta del tè fiorisce, ha un fiorellino che può essere bianco o rosa e ovviamente poi darà anche frutti la pianta del tè. È piccolo, con un guscio molto duro, simile a una nocciola. E quindi le differenze nei vari tè, nei gusti di tè, dipendono solitamente dalla qualità della foglia, come abbiamo detto, ma anche dalla pianta, perché sì, è vero che appartengono alla specie della camelia, però ci sono tutte le sottospecie, quindi anche questo è molto importante, ma anche dalla regione di coltivazione e dalle sue condizioni climatiche, che quindi influiscono proprio sulla crescita della pianta.
Beh, poi la potano costantemente.
Sì, esatto, la potano per avere un ricambio, insomma, di foglie continuo ed avere, insomma, sempre le foglie giovani. Però che cosa dà, insomma, la diversificazione dei vari tè come conosciamo ad oggi? È la lavorazione delle foglie. Quindi in base al processo di lavorazione delle foglie si ottengono vari tipi di tè diversi.
Ecco, e poi il tè viene poi classificato in base anche al colore dell'infuso, perché ovviamente se ci facciamo caso non sono tutti dello stesso colore i tè, non è sempre quel colore marroncino o comunque color caramello. A me piace pensare al color caramello del tè, sono anche più scuri, sono più chiari, insomma dipende un po'.
Sì, il tè viene classificato in base al colore dell'infuso, proprio come dicevi tu, che rivela quindi il grado di ossidazione raggiunto dalle foglie e quindi proprio il diverso processo di lavorazione utilizzato. Quindi esistono vari tipi di tè, i più conosciuti sono il tè nero, il tè verde e il tè bianco.
Ce ne sono però anche altre di categorie.
Sì, diciamo che ci sono altre due categorie che si differenziano per l'aggiunta di altri elementi oltre al tè, per arricchire le miscele, quindi con aromi oppure profumi particolari, e sono il tè aromatizzato e il tè profumato.
Ecco, ma prima dicevamo appunto i più conosciuti sono il tè nero, il tè bianco, il tè verde. Cosa possiamo dire su questi tè?
Allora, il tè nero, per quanto riguarda le proprietà proprio in sé, è più stimolante, quindi contiene anche una percentuale di teina, insomma, importante, eccitante e diuretico, e utile per contrastare anche il colesterolo. Il tè nero è un tipo di tè composto dalle foglie, quindi, di questa pianta, la Camellia sinensis. E il tè nero differisce dal tè verde solo per il processo di lavorazione delle foglie, le quali, dopo essere state raccolte, vengono fatte prima macerare, essiccate, arrotolate e poi tritate.
E questo processo poi porta a quel colore classico scuro.
Sì, esatto. Questa ossidazione porta proprio al colore scuro durante l'infusione.
E questo invece non succede nel tè verde.
No, esatto, il tè verde proviene dalla stessa pianta, quindi sempre la Camellia sinensis, che però durante la lavorazione non devono subire alcuna forma di ossidazione. Quindi questo tè è di origine cinesi, per secoli è stato consumato in varie regioni asiatiche, dal Giappone al Medio Oriente.
E mi viene in mente il tè matcha.
Sì, esatto, il tè matcha è un tè verde tradizionale giapponese finamente lavorato, sembra quasi una polverina, usate principalmente nella tradizionale cerimonia del tè proprio giapponese. Le foglie vengono cotte al vapore, asciugate e ridotte in polvere finissima. Quindi è proprio come se fosse un polvere verde.
Mm-hmm. E poi c'è anche il tè giallo, io non lo sapevo.
Sì, diciamo che il tè giallo è un tè verde cinese che è stato sottoposto a una semi-fermentazione, quindi non da diventare nero, ma è un po' più ossidato e quindi non è verde, una via di mezzo, in sostanza. E, dopo quindi la torrefazione viene pressato un pochettino e poi le foglie vengono lasciate, insomma, vengono coperte da un panno umido e sono lasciate per 20 ore a un tasso di umidità compreso tra l'80 e il 90%, fino a quando si ossidano, quindi vengono sottoposte a una breve asciugatura.
Ecco. E poi il tè bianco, dicevamo prima.
Esatto. Il tè bianco è realizzato sempre dalla stessa pianta, sempre la Camellia sinensis, ed è una varietà di tè parzialmente ossidato. Quindi anche qua è un parzialmente.
Però in questo caso si ottiene dalle foglie e dalle gemme più giovani.
Sì, a differenza degli altri tè, il bianco si ottiene proprio dalle gemme o dalle foglie molto molto giovani, quindi praticamente dalle foglioline appena nate.
E poi il tè rosso.
Sì, diciamo che ci sono anche altri tipi di bevande che possono assomigliare ad esempio al tè. Uno è il tè rosso. Il tè rosso solitamente viene identificato come il tè rosso africano. Il tè rosso... diciamo che non fa parte, non deriva dalla Camellia sinensis, ma da una pianta appartenente alla famiglia delle Fabaceae, in sostanza. E le sue foglie sono utilizzate per preparare per un'infusione chiamata proprio il Robois.
Che non so mai come si pronuncia.
Esatto, queste cose un po' esotiche.
Ecco, però è meglio utilizzare la classica bustina pronta oppure per anche assaporare meglio l'aroma del tè, il suo colore, il suo profumo, eccetera, usare quello sfuso?
Allora, solitamente, ma io anche, quando ero più piccina, prendevo la bustina, ovviamente, cosa fai? Mi faccio il tè. In realtà, effettivamente, il tè... in bustina non riesce a farci percepire appieno proprio le note, le varie sfumature dei vari tè, proprio perché spesso rimane amaro e più tanninico, quindi allappa un po' di più. Se lasciamo la bustina ovviamente nell'acqua, cosa succede? Poi la beviamo e dice: mamma mia, che cosa ho fatto, questa cosa amarissima. E invece con le foglie non succedono, proprio perché la bustina di tè è piena di foglie finemente macinate e quindi solitamente, proprio per evitare di diciamo captare questo sgradevole, questo amaro, insomma, viene aggiunto o lo zucchero o il limone oppure il latte, insomma.
È vero, ce n'è di ogni.
E quindi il tè in foglia invece ha il vantaggio di essere anche più ecologico, quindi non abbiamo le bustine da smaltire e anche con meno imballaggi, quindi
vero.
Si va in erboristeria o ci sono addirittura dei negozi adesso che effettivamente vendono sfuso, e si può anche guardare proprio la qualità del tè, quindi la qualità del prodotto,
certo.
In base alla frammentazione delle foglie, alla grandezza appunto delle foglie. E, tra l'altro è abbastanza facile fare il tè con le foglie sfuse. Io dico: oh mio Dio, adesso però ho preso le foglie, cosa ne faccio?
Cosa devo fare? Dove le metto?
Quindi solitamente si usa un bollitore in acciaio oppure scaldare l'acqua tranquillamente anche in microonde.
Un pentolino anche.
Pentolino,
io
esatto.
Pentolino classico.
Pentolino. Una tazza, insomma più o meno da 300 millilitri. E così si lascia ampio spazio alle foglie, quindi per avere la maggior superficie di contatto possibile con l'acqua, che rilascino tutti i loro aromi. E poi si utilizza un colino di acciaio per filtrare direttamente sopra la tazza, quella insomma del tè, direttamente la miscela, in sostanza, in modo tale che le foglie ovviamente non cadano all'interno del tè. Poi ci sono anche vabbè, i colini, quelle, le palline che si
sì,
mettono
io
all'interno.
Uso quella, metto dentro, esatto. Poi la chiudo e la metto a bagno, esatto. Dentro l'acqua, comodissima.
Anche quello va bene, diminuisce un po' la capacità dunque di, delle
di rilasciare
foglie,
forse.
Di rilasciare, esatto, l'aroma, però va bene uguale.
Ecco, sì. Ma possiamo giusto fare un esempio di come preparare o il tè nero, o il tè verde, o il tè bianco?
Allora, facciamo il tè nero che è sì. Un po' più strong, insomma. L'acqua come gradazione, insomma, del calore dell'acqua va da 85 a 100 gradi, che crea un flusso costante di bolle grandi e vorticosi. E quindi si porta solitamente l'acqua a ebollizione e si lascia riposare le foglie all'interno di quest'acqua, una volta ovviamente spento il gas, per un minuto.
Quindi tempo brevissimo.
Tè nero breve perché è un tè ossidato, quindi può rilasciare quella sensazione
un po' più amara.
Amarognola, esatto. Invece il tè verde, che non è ossidato, dà un sapore abbastanza fresco. Per il tè verde cinese l'acqua va da 75-80 gradi, quindi insomma quando incomincia a bollire l'acqua, che incominciano a uscire le bollicine, insomma più o meno è verso quella temperatura. Si lascia riposare l'acqua dopo che è bollita per 3 minuti e l'infusione a questo punto è di 2 o 3 minuti,
ecco.
Quindi un po' più lunga.
Un po' più lunga, sì,
esatto.
E per il tè bianco invece?
Il tè bianco invece, visto che è un'ossidazione naturale, una semi-ossidazione anche qua, molto ed è composto da foglie insomma giovani e gemme, quindi è molto delicato. Si lascia di più, quindi l'acqua sempre tra 75 e 80 gradi e l'infusione va da 3 a 5 minuti.
Ecco, poi il tè, c'è chi mette un sacco di zucchero, però a me viene un po' un senso di un po' di nausea mettere troppo zucchero nel tè.
Sì, perché comunque un buon tè non ha bisogno quindi di veramente un sacco di zucchero, perché ne basta proprio una presa se...
Come si fa
esatto,
col sale?
Esatto, prendi un pochettino di zucchero e la pillola va giù, no. E il tè ovviamente risulta più gradevole. Anche perché in questo modo lo zucchero funge da esaltatore, quindi si sentirà maggiormente le sfumature dei
diversi
gusti,
tè.
Esatto, le proprietà organolettiche dei vari tè. Ovviamente pizzico presa di zucchero. Senza ovviamente che ci siano delle patologie sottostanti, ricordiamo, perché ovviamente questi consigli valgono per persone sane, insomma.
Assolutamente sì. Bene, quindi la prossima volta faremo alle 5, così prenderemo
sì?
il tè insieme mentre facciamo la trasmissione. Va bene, Chiara, ti ringrazio per essere stata con noi. Buon tè a tutti.
Buon pomeriggio a questo punto.
E assolutamente. E alla prossima settimana. Ciao, Chiara.
La parola all'esperto. Editoriale di qualità.